Con Cosimo Caridi, giornalista freelance che è da poco tornato dal confine tra la Polonia e la Bielorussia, da cui continuano ad arrivare notizie sempre più inquietanti relative alla militarizzazione del confine, al moltiplicarsi delle pressioni da parte di Lukashenko da un lato e della Polonia dall'altro. Di fatto i migranti sono intrappolati all'interno di un'area ghiacciata, freddissima, una parte del confine è una riserva naturale integrale dove non ci sono nemmeno sentieri e nei quali molti di loro sono morti. Le cifre ufficiali parlano di 8-10, ma potrebbero essere sicuramente di più, viste le testimonianze dei contadini locali che parlano di corpi affiorati in un fiume della zona e 4 cadaveri ritrovati la scorsa settimana in un'auto senza targa. Buongiorno Cosimo Caridi.
Ciao, buongiorno.
Allora, cosa ci puoi raccontare?
La notizia del giorno è che ieri Lukashenko è stato ascoltato per la prima volta da un leader europeo. Ieri Angela Merkel lo ha chiamato, hanno fatto 50 minuti telefonata. Non succedeva da agosto del 2020, cioè da quando c'è stata l'elezione, poi le proteste e per cui l'isolamento della Bielorussia, Lukashenko non aveva più nessun interlocutore internazionale occidentale. Ieri, col fatto che la Merkel lo abbia chiamato, 50 minuti in cui probabilmente hanno parlato in russo, si apre un nuovo capitolo, perché è come se questa crisi abbia fatto tornare Lukashenko tra le persone con cui si può parlare, ed era un po' quello che lui probabilmente voleva. Non gli interessa minimamente il rapporto, se sia positivo, se sia negativo con l'Occidente, gli interessa però essere riconosciuto. Lui è molto conosciuto per essere un giocatore d'azzardo e su questa crisi migratoria ci ha giocato tutto. Ho parlato con un paio di dissidenti bielorussi e mi hanno sempre detto tutti ha fatto un all-in, cioè ha buttato tutto quello che aveva su questa crisi rischiando di far arrabbiare il suo protettore amico Vladimir Putin, però sembra esserci riuscito. E il problema è che in questa dialettica, se vogliamo chiamarla così, c'è una parte che fino adesso non era mai stata considerata, cioè il fatto che adesso non sappiamo quante persone, 3.500, 4.000, 5.000, 8.000, sono in questo limbo da almeno una settimana, ma ci sono persone che sono in viaggio da molto più. Per cui abbiamo questa fascia vicino al confine dove ci sono 3.000, tra le 3.000 e le 4.000 persone, ma poi c'è tutto il paese dietro, tutta la Bielorussia, dove sono, diciamo così, dove si stanno spostando diverse migliaia di persone. Alcuni calcoli dicono fino a 20.000 persone arrivate dal Medio Oriente con questi voli nell'arco delle ultime 6-8 settimane e adesso bloccate in Bielorussia.
Ma con un'accelerazione rispetto a quanto accadeva già dal mese di agosto, perché testimonianze che io ho raccolto in Polonia essenzialmente mi dicono che dal mese di agosto che vengono accompagnate delle persone, anzi il meccanismo all'incirca come è stato descritto così, la gente viene chiamata con dei visti turistici, pagano 1.000 euro il viaggio, il soggiorno di 3 giorni, gli fanno anche visitare il castello di Minsk e poi finiti i 3 giorni li accompagnano al confine polacco senza nessuna possibilità di ritorno. Ecco, finora questo movimento era fino a 10-15 giorni fa era un movimento di poche persone, anche se costante, e non aveva suscitato, se non in minoranze di attivisti, né indignazione né attenzione. La mossa successiva di Lukashenko è stata quella di moltiplicare esponenzialmente il numero degli accompagnati tutti insieme alla frontiera con la Polonia. Quindi è un salto numerico, non gli è riuscito lo stillicidio, adesso si gioca la partita dell'invasione, fra virgolette, del tentativo di invasione di massa. Almeno questa è la sensazione che io ho avuto anche parlando con alcuni attivisti polacchi, alcuni dei quali sono anche attivi oramai fin dalle prime ore, hanno un rifugio autogestito a Bialystok, provano a portare abiti, power banks, cellulari, insomma le cose che servono in quella contingenza alla gente che riesce a passare. Non a caso la zona cuscinetto di 3 chilometri la Polonia l'aveva fatta ben prima di questo arrivo di massa. Questo arrivo di massa però ha scompaginato le carte.
Allora, i numeri secondo me vanno visti con una prospettiva lunga, da maggio fino ad adesso. Cioè Lukashenko ha iniziato a giocare con gli aerei, con il dirottamento del Ryanair, dove c'era questo giornalista dissidente che è stato fatto atterrare. Se ricordate, a fine maggio un aereo Ryanair atterra a Minsk, ci sono sopra un dissidente, un giornalista e la sua compagna vengono arrestati, e in questo momento è ancora in arresto. Da quel momento in poi Lukashenko decide di investire su questa strategia degli aerei, e per cui da agosto inizia a, come dicevi, istituire questa politica dei visti turistici, che è andata aumentando. E la cosa interessante è che non l'ha fatto solo con le sue, con gli aerei suoi, cioè con la compagnia di bandiera, ma ha iniziato a utilizzare anche altri vettori, per cui l'esempio per tutti la Turkish, che permetteva degli scali con questi visti, per cui tantissime persone che magari partivano da Beirut, da Damasco, ma ci sono stati dei racconti anche di persone che sono partite dall'Africa subsahariana e con degli scali magari nei paesi dell'ex blocco sovietico riuscivano ad arrivare a Minsk. L'aumento di questi voli è stato esponenziale nelle ultime, diciamo, 3 settimane. La settimana scorsa ci sono stati registrati 50 voli in più con destinazioni che potevano essere legate a aerei migranti. Adesso è molto duro dire un aereo trasporta profughi rispetto a persone normali, perché non si può sapere se una persona arriva in un modo o nell'altro, però sul totale di aerei che sono arrivati ci si dice che una 50 la settimana scorsa, questa settimana 20. Dalla settimana prossima, o comunque dei giorni prossimi, sono in vigore queste sanzioni volute da Bruxelles, per cui probabilmente il numero di aerei verrà ridotto. E in più bisogna sempre considerare una cosa, che quando si apre una nuova rotta, quando si inizia un nuovo flusso migratorio, quello che il legislatore pensa di poter fare, cioè quello di governare il flusso, non è che poi una parte del flusso stesso, perché quando tu dici io ho aperto la porta, la voce inizia a girare e esistono mille varianti fatte dai profughi stessi o magari dai trafficanti, da agenzie di viaggio che si inventano delle cose diverse. Io ho parlato per esempio con un ragazzo siriano di Damasco che ha vissuto tutta la guerra civile in Siria, spostandosi con delle vicissitudini incredibili, e che a un certo punto non è riuscito a ottenere il visto bielorusso, ma ha ottenuto un visto russo, e per cui lui è andato a Beirut, ha fatto 2 scali ed è arrivato a Mosca. Poi da Mosca è entrato in Bielorussia illegalmente e poi si è trovato, ha fatto il viaggio con tutti gli altri fino al confine, ha attraversato e è andato in Polonia. Ha una storia incredibile, però la realtà qual è? Che nel momento stesso in cui diciamo si apre un confine, non possiamo poi pensare che le persone che stanno a migliaia di chilometri di distanza da noi si regolamentino rispetto a quello che vuole questo caso Lukashenko o Duda in Polonia. Poi le persone, una volta che si è aperto il confine, iniziano a muoversi.
Insomma, il gioco potrebbe sfuggire dalle mani soprattutto di Lukashenko. Ma ecco, la domanda che ti faccio, anche dei polacchi, perché quanto a lungo possono continuare con questa politica di respingimenti, aperta parentesi, illegali, perché in teoria dovrebbero, come dire, accogliere le richieste di asilo e accompagnarli da qualche parte predisposta allo scopo, ma sappiamo perfettamente che la Polonia è il paese che non ha accettato nemmeno la ricollocazione di qualche decina di migranti provenienti da altre rotte più a sud. Quindi in questo momento la stretta è molto molto feroce, non fanno passare nessuno, cercano di respingere tutti, poi qualcuno passa, per carità, però diciamo passa illegalmente per andare altrove.
L'impressione è che la Polonia voleva rispondere in maniera dura, non per i migranti, non per le persone che passavano, ma per una questione politica interna. C'è un semipresidenzialismo in Polonia. Duda, il presidente, è in carica dal 2015 e in questo momento è al suo minimo storico come gradimento, è sotto il 35%, il che vuol dire che i due partiti di centro potrebbero superarlo se andassero alle elezioni adesso. Non si va alle elezioni, però insomma è un momento duro per lui. E questo è dovuto a un paio di cose. Uno, il voler trasformare il paese in un baluardo conservatore, per cui la legge sull'aborto, per capirsi, o lo scontro che c'è stato con le frizioni che ci sono state con Bruxelles su quello che è la gestione dei fondi, su come verrà gestito la giustizia. In più c'è da aggiungere un fatto che per la Polonia quel confine è il confine che fa paura da sempre, per cui quando hanno visto e c'era un movimento su quel confine, hanno colto la palla al balzo. Hanno detto: mandiamo tutti i soldati che possiamo. Nell'arco di 3 giorni sono arrivati 20.000 militari. Io l'impressione che ho avuto, detta proprio fuori dai denti, mi è sembrato di stare in Val Susa nel 2015-2016, cioè tu ti muovi e c'hai 3 camionette che stanno passando, gruppi di blindati a tutta velocità su e giù per la statale. E in questo c'è il gioco che l'Europa sta facendo, perché l'Europa ha detto: se dovete gestire il confine in quel modo, mandiamo noi Frontex, che con tutta la porcheria che è Frontex comunque deve lavorare secondo quello che l'Unione Europea gli dice. I polacchi hanno detto: assolutamente no, facciamo tutti quanto da solo. Quindi, facendo tutto quanto da solo i polacchi, le ONG non possono entrare in questa zona di questa buffer zone di 3 chilometri, i giornalisti non possono entrare. Siamo di fronte a una situazione di sospensione del diritto, ma non solo dei migranti, che è già grave, ma una sospensione del diritto europeo in generale in quella zona. È considerata una zona militare dove non c'è accesso di nessun tipo. Se fermano una persona che è andata a portare un sacco a pelo da mangiare a dei migranti che sono nella zona, se fermano un giornalista, ci sono multe importanti, stiamo parlando di multe di 1.000 euro per volta. Per cui anche i polacchi che sono nella zona e che lavorano con i migranti da sempre, perché è comunque un confine dove c'è sempre stato passaggio, sono molto spaventati. A questo va aggiunto forse l'ultimo elemento, il fatto che ovviamente l'Europa ha questa paura del confine con la Bielorussia perché c'è dietro Putin. 3 giorni fa hanno fatto delle esitazioni militari in Bielorussia su quel confine, e Putin ha mandato i paracadutisti a fare esercitazioni con i bielorussi. Fa molto paura alla Polonia, fa molto paura a tutti i paesi baltici che sono i paesi confinanti a nord.
C'è da dire che però la Polonia, ad esempio, ha accolto, no, con grande generosità, per carità, con una serie di regole, ma tantissimi profughi bielorussi scappati dopo che il fallimento della lotta contro Lukashenko e la repressione che si era scatenata. E sostanzialmente un profugo bielorusso, quando arriva alla frontiera, è sufficiente che dichiari di avere un luogo dove andare e passa, e avere un luogo dove andare in media passa da una rete che si è costituita sia di polacchi che di bielorussi, i quali dichiarano: viene a casa mia, poi magari ci sta 2 settimane a casa loro, però intanto sono entrati, hanno avuto una prima accoglienza, eccetera. Quindi l'atteggiamento nei confronti dei profughi bielorussi è sensibilmente diverso, anche quando questi profughi bielorussi non siano esattamente di orientamento di destra come il governo, anzi, io so di compagni che sono riusciti ad arrivare in Polonia. Quindi evidentemente quello che si teme è l'ingresso massivo di migranti che potrebbero restare intrappolati in Polonia, perché credo che nessuno voglia restarci, non credo che nessuno voglia, immagini di restare lì, vogliono andare tutti, immagino, in Germania. Però poi alla fine capita come anche in Italia, qualcuno ci resta intrappolato e cerca di lavorarci, eccetera eccetera, non lo so, è un'ipotesi.
Io l'impressione che ho avuto, parlando con le poche persone, quei pochi migranti che sono riuscito a incontrare, è che la destinazione finale, come sempre in questo caso, è la Germania, o al massimo ancora più avanti, e può essere, qualcuno ha parlato di Olanda addirittura. Però l'idea è che tutti quanti hanno come aspirazione la sistemazione in Germania. I tedeschi quest'estate hanno costruito un piccolo campo di accoglienza vicino al confine polacco, a Cottbus. Questo campo era aperto, è stato aperto, cioè dava possibilità anche di essere visitato, di portare aiuti, fino a un paio di settimane fa, fino a inizio mese. Poi a inizio mese, con i numeri che iniziavano a alzare, è stato deciso di aprire un secondo campo più grande, di chiudere questo primo, di aprire un secondo in Brandeburgo, per cui a 300 chilometri più vicino a Berlino. Evidentemente che l'idea del i passaggi dalla Bielorussia alla Polonia sono transiti, invece dalla Polonia alla Germania sono quelle persone che vogliono rimanere. E la Germania in questo momento, non, secondo me, non è nemmeno così contraria a prendere delle persone che arrivano così, perché stiamo parlando di numeri veramente poco significativi. Cioè, la Polonia ha 40.000 abitanti, la Germania ne ha 90, ma anche fossero 20.000 persone, stiamo parlando di una percentuale che non ha conto. Il problema qua è tutto quanto geopolitico, con riconoscere o meno Lukashenko, riconoscere o meno la dissidenza a Lukashenko e riconoscere o meno il valore che Putin c'è in questo. Io adesso non voglio allargare troppo lo spettro, però la partita è molto geopolitica, tanto che la settimana scorsa, a metà settimana, Lukashenko ha minacciato di tagliare il gas. Capite che in questo momento Lukashenko non ha gas, però passa di là una delle pipeline più importanti che c'è in Europa, e che una persona qualsiasi, perché non è lui il fornitore del gas, dica io comunque mi metto contro, ha fatto un po' venire il sangue amaro a tutti, sia a Putin che fornisce il gas, sia a chi sta lì qua, alla Merkel o a Scholz che lo ricevono e che lo distribuiscono in tutta Europa. Insomma, il problema vero è che è vero che stanno utilizzando i migranti come armi, questa, come bruttissima parola, weaponizzazione della migrazione, però è vero dall'altro punto di vista che le armi non vanno mai da sole, cioè nel momento stesso in cui tu utilizzi un migrante come un'arma vuol dire che c'hai altre armi che stai utilizzando, e questo secondo me è il punto che ci deve far riflettere. Cioè, quando è successo che l'Europa si è messa a discutere sul fatto di utilizzare i migranti come arma? Ed è successo nel 2015 con Erdogan, e non siamo più riusciti a tornare indietro da quel punto, per cui ci saranno dei momenti nella storia in cui avremo a che fare con questo concetto che oramai sembra la base della gestione delle migrazioni tra il resto del mondo e l'Europa.
Chiarissimo, questo mi sembra, come dire, l'aspetto cruciale. Insomma, d'altra parte Lukashenko aveva degli obiettivi precisi, ma fra questi obiettivi non ci potrebbe anche essere la speranza di ricevere, come già è capitato alla Turchia di Erdogan, qualche sovvenzione per bloccare il passaggio dei migranti? In fondo a lui basterebbe sostenere i voli.
Secondo me di soldi diretti alla Bielorussia non ce ne saranno, però come dicevo all'inizio, Lukashenko sta cercando di farsi di nuovo ricevere, farsi di nuovo considerare da Bruxelles, cosa che non avviene da quando sono state le proteste della fine estate 2020. Quelle elezioni secondo me hanno segnato in maniera indelebile la Bielorussia per i prossimi anni, e Lukashenko vorrebbe tornare indietro senza vedersi toccato il potere. Però Lukashenko non è mica Erdogan, cioè non ha, la Bielorussia non è la Turchia, è un paese molto più piccolo, molto più povero, con poche possibilità di crescita, completamente dipendente dalla Russia per gli approvvigionamenti in generale, ma proprio per la tenuta stessa del paese. E inoltre, ovviamente ci sono dei punti, quando si parla di regimi di questo tipo, ci sono sempre dei punti che combaciano, cioè la violenza, la repressione. Questo, come succede con i curdi in Turchia, succede con i dissidenti in Bielorussia, su questo siamo molto d'accordo. Però stiamo parlando di due sistemi e due tipi di potere diverso. Per cui Lukashenko, più che soldi, secondo me vuole che il futuro cancelliere tedesco, Olaf Scholz, si prepari ad avere una linea diretta con lui e a parlargli delle cose di cui ha bisogno l'Est Europa, perché in fondo quello è il confine il nuovo confine caldo d'Europa. In più, quella zona là, come dicevo prima, tra la Lettonia, l'Estonia, la Lituania e la Polonia, ha un piccolissimo passaggio, sono poco meno di 200 chilometri di passaggio di terra tra il Mar Baltico, dove c'è Kaliningrad, per cui la piccola parte della Russia, il territorio russo, e la Bielorussia, per cui quel corridoio sarà oggetto in futuro di mille pressioni geopolitiche. Uno di questi aspetti che viene trattato un po' da Lukashenko è l'idea che passi questo Nord Stream 2, quest'altro gasdotto da nord toglie importanza a Lukashenko e al suo gasdotto, per quella sua capacità di negoziare con l'Europa. Insomma, Lukashenko, lo dicevo prima, è un giocatore d'azzardo e lui vuole, giocandosi questa partita in questa maniera sconsiderata, essere di nuovo considerato dall'Europa come un interlocutore avviabile.
E in tutto questo abbiamo dall'altro lato invece, come dire, una frontiera completamente bloccata e in mezzo della gente che sta per affrontare l'inverno in condizioni paurose, da quelle parti, rispetto alla nostra percezione di inverno è già inverno da un pezzo, però diventerà ancora più inverno, e si è notato in maniera molto chiara che la carta di Lukashenko è stata giocata con molta attenzione. Non sono arrivati soltanto giovani maschi, sono arrivate intere famiglie, bambini, anziani, persone fragili, quindi persone che non avranno la possibilità di resistere troppo a lungo in quella situazione. Nei fatti si è creato un campo profughi su quel confine.
Allora, il tipo di movimento che ha fatto Lukashenko è: io vi assicuro un passaggio tranquillo, per cui ovviamente tante famiglie si sono messe in viaggio. Io ho messo, guarda, ma adesso, se avete voglia di vedere la storia, di un messo sui social, la storia di questo bambino di 9 anni, iracheno, con due protesi invece delle gambe, che è bloccato al confine. Perché ovviamente lui voleva, la famiglia voleva portarlo per fare delle protesi vere in Germania, e per cui sono stati caricati sull'aereo dicendo: vi portiamo in Germania, non ci vuole niente. Gli avevano venduto già il pacchetto completo. Ovviamente sono arrivati al confine e un bambino di 9 anni con le protesi non può infilarsi a correre nei boschi di notte al buio, per cui sono bloccati là. Adesso, Lukashenko, questa roba qua, non di questa storia, di questa persona in particolare, ma in generale, lo sapeva benissimo, perché l'inverno a quel confine è inverno già da metà ottobre, i primi morti per assideramento hanno già oltre un mese. Io sono stato la settimana scorsa, da lunedì fino a fine settimana, e direi che ci sono 4-5 ore al giorno in cui la temperatura va sopra lo zero, per il resto rimane sotto, ed è quel freddo che ti entra dentro, perché non è il freddo della montagna, proprio è il freddo dei boschi, della pianura, per cui umido, che ti entra nei vestiti dopo 2-3 giorni, che non ti puoi cambiare i vestiti diventano marci, per cui i tuoi geloni si tagliano. La situazione è molto limite proprio per il tipo di campo che si sta creando lì, e in più ovviamente non avendo possibilità né l'ONG né le persone normali di portare un aiuto a queste persone, le condizioni deteriorano giorno dopo giorno. In questo momento si sono spostati, non sono più esattamente nel bosco, ma da ieri mattina sono nel terminal di controllo della frontiera, dove di fondo si controllano i tir, per cui immaginate un grande piazzale dove i tir si fermavano e venivano controllati. Adesso ci sono le tende. Dall'altra parte c'è il filo spinato con i famosi 20.000 agenti polacchi, e dietro c'è l'esercito bielorusso che non li fa tornare indietro. Insomma, secondo me la situazione di creare un campo in quel posto è molto molto difficile. Io non ho visto dei campi proprio in posti complessi, in un posto così freddo e senza nessun tipo di possibilità di essere riparati, la vedo abbastanza difficile. Quando inizierà a piovere, come probabilmente avverrà a metà di questa settimana, e poi a nevicare nel fine settimana, diventa impossibile, cioè è peggio della Bosnia, è peggio di tutto quello che ho visto fra adesso.
Sì, Sì, è quello che mi hanno anche detto i compagni che sono lì da qualche mese, che loro temevano che arrivasse un momento come questo, e sta arrivando inevitabilmente. Hai qualche cosa che ritieni ancora opportuno aggiungere rispetto a questa nostra chiacchierata?
No, io l'unica cosa che mi sembra importante è di tenere un po' l'attenzione su questa storia, perché già vedo che non se ne parla più come i primi giorni, per cui è importante starci attenti, perché questa non è una situazione che si risolve da sola, va fatta pressione, per cui è importante continuare a parlarne.
Benissimo, dai microfoni di Blackout continueremo sicuramente a parlarne, ne abbiamo già parlato, ne parleremo ancora, perché questi confini dal nostro punto di vista vanno semplicemente cancellati. Io ti ringrazio molto e alla prossima.
Ciao, a presto.
Ciao.